In altre parole,
saluto e accolgo subito il nostro ospite di questa settimana, Antonio Dini. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Natasha.
Allora, noi questa mattina in rassegna stampa, parlando dei fatti dell'Emilia Romagna, abbiamo letto l'editoriale di Michele Serra che parlava un po' di una sorta di schizofrenia, no? Cioè pensando all'innovazione del nostro tempo, a quanto a volte corriamo in avanti prevedendo scenari futuri, quando poi alla fine non siamo in grado neanche di tenere sotto controllo, insomma, il nostro presente, quasi a dire che ce ne facciamo dell'intelligenza artificiale se poi le nostre case sono sott'acqua. Questo un po' era il senso di tutto, ma è vero anche che quando si parla di innovazione molto spesso si declina, insomma, quella che è la nostra quotidianità, si guarda l'impatto della tecnologia sulla nostra vita quotidiana. Allora noi quest'oggi vogliamo farlo, visto che abbiamo parlato di innovazione, tecnologia e soprattutto anche intelligenza artificiale tutta la settimana, declinandolo appunto alla quotidianità e pensando ad un aspirapolvere in particolare. Perché?
Beh, perché io ieri ho intervistato il figlio e l'attuale capo della tecnologia per Wired, un articolo che uscirà in mattinata sul sito del giornale di tecnologia in Italia, in italiano, Jake Dyson, figlio del fondatore James Dyson, anzi Sir James Dyson, che è una delle storie di innovazione un po' surreali che noi conosciamo. Dyson è un prodotto per la cura della casa, sono aspirapolveri, phon o altri prodotti che si utilizzano, purificatori d'aria che si utilizzano in ambiente domestico, ma tutto è nato dal desiderio di questo giovane, all'epoca giovane, stiamo parlando del 1991, laureato al Politecnico in architettura e ingegneria in Inghilterra, che decide di fare prodotti innovativi come si facevano una volta. Si chiude letteralmente nel piccolo laboratorio, nel garage di casa sua, nella provincia inglese, e comincia a lavorare alla creazione di suoi primi prodotti. Il primissimo che realizza è una straordinaria carriola con la ruota che non è fatta a forma di ruota come ci immaginiamo normalmente, ma è una palla, sostanzialmente sì. Una palla, ed è comodissima.
Sembra quelle che si usano anche per sedersi alla scrivania talvolta, come forma.
Sì, e lui lo ha fatto perché fondamentalmente appartiene al genere degli innovatori che quando vede un problema, cioè facendo i lavori in giardino, andando con la carriola tradizionale, era scomoda e si ribaltava di lato da tutte le parti, decide che esistono soluzioni migliori, blocca i lavori in giardino che la storia non ci dice se poi è riuscito mai a terminare, e invece spende anni per costruire questa carriola che non si ribalta, che non si riesce a ribaltare. Ma lui ha creato anche un altro prodotto molto interessante, che è stato il primo aspirapolvere basato su un ciclone, ovvero il primo aspirapolvere privo di sacchetto e filtro per lo sporco rimovibile, ma che invece utilizza un principio della fisica, appunto i flussi ciclonici dell'aria quando girano a forte velocità, che permette letteralmente di scomporre e schiacciare la sporcizia che viene raccolta, fermarla su in un contenitore che poi si svuota, un normalissimo contenitore di plastica, e così ha inventato un aspirapolvere senza sacchetto che è anche considerato molto più potente. In realtà ora gli aspirapolveri di tipo ciclonico sono lo standard, non solo Dyson ma tante altre aziende le producono. Per farlo ha fatto più di 5.000 prototipi, uno dopo l'altro a mano, incaponendosi ogni volta che non li riusciva, cercando di capire che cosa aveva sbagliato. Infatti la sua lezione è che non bisogna aver paura di sbagliare, se dagli sbagli impariamo qualcosa. Una buona lezione per innovare questa.
Ma senti, noi vogliamo sapere però qualcosa in più della tua intervista ieri, perché tu hai intervistato il figlio, dicevi, no?
Sì, il figlio che ormai ha quasi 50 anni, 46-47 anni, e che è responsabile della tecnologia dell'azienda, il quale sta lentamente prendendo le redini e la guida della Dyson, anche se Dyson è un'azienda privata, un family business, quindi non c'è un passaggio formale con degli azionisti se non appunto i membri della famiglia. E quello che lui sta facendo è portare l'intelligenza artificiale, portare la robotica, portare l'innovazione all'interno dell'azienda rendendola ancora più connessa. Fondamentalmente, poi non voglio bruciare tutta l'intervista, ma diciamo fondamentalmente due concetti sono: uno, che i prodotti dovranno essere sempre più connessi, non solo per fornire più servizi, l'aspirapolvere, l'asciugacapelli e tutto quello che potete immaginare, non solo per fornire servizi al cliente, ma anche per aiutare l'azienda a capire come fare meglio la prossima generazione, vedendo quando si guastano, se si guastano, quale tipo di funzionamento hanno, quante volte vengono ricaricati, e quindi intervenendo anche con la manutenzione predittiva, che è una cosa che si usa nell'industria con i grandi macchinari che vengono monitorati per capire quando si romperanno e non quando si sono già rotti, ma che è assolutamente inedita in ambito consumer per i consumatori. E poi l'altra cosa, questo sogno di creare un robot intelligente. Dyson già produce un robot che spazza i pavimenti e che aspira, un classico robottino che si muove, sono quelli piccoli cilindrici che si muovono a livello del suolo, ma quello su cui stanno lavorando ormai da anni e che richiederà forse ancora qualche anno è qualcosa che lui non mi ha voluto dire fino in fondo, ma che non farà solo il pavimento ma anche il resto della casa,
anche i vetri, che sono
hanno sviluppato una mano artificiale che è in grado di fare robotica, che è in grado di fare moltissimi lavori. Potrebbero essere i vetri, potrebbe essere caricare la lavapanni, o potrebbe essere anche dare una mano con le persone anziane in casa, per esempio.
Ecco, adesso mi è venuto in mente, no? Pensando a questa mano, anche all'innovazione che loro hanno compiuto in campo agricolo, perché anche lì loro hanno creato, come dire, un prodotto molto interessante.
Sì, loro lavorano su progetti che sono quelli che fondamentalmente li colpiscono di più, lui mi ha detto, sono delle scommesse sicure, nel senso che sì, si può perdere, però le facciamo in modo che siano intelligenti. Hanno creato delle serre ad altissima resa, ad esempio per le fragole o altri prodotti che tipicamente non sono facilmente coltivabili in Inghilterra, e le hanno rese altamente automatiche, appunto sviluppando robotica e sistemi di intelligenza artificiale che sono in grado di monitorare lo sviluppo di ciascuna piantina e capire quando è il momento di annaffiare o fare il raccolto, e fare il raccolto in maniera automatica. E questo permette loro sia di riportare in un territorio, e quello britannico non è diverso da buone parti d'Europa, in cui l'agricoltura era diventata un'agricoltura fondamentalmente per pochi prodotti di larga massa, tendenzialmente prodotti che poi servono per l'allevamento del bestiame, quindi fieno, riportarla invece a delle lavorazioni più specifiche senza bisogno di importare da fuori, e poi anche all'idea che questi prodotti tipo le fragole sono molto buoni, sono ben selezionati, dicono loro, io le ho assaggiate in realtà quando sono andato nella loro sede, non sono male affatto, e sono prodotte localmente, quindi inquinano molto meno, hanno un impatto sul pianeta molto più basso perché non devono essere trasportate da un continente all'altro, e costano molto ma molto meno.
Ecco, adesso si diceva prima, no, di quanti prototipi sono stati fatti, insomma, prima di arrivare al prodotto finale dell'aspirapolvere che poi ha portato tanto successo a questo imprenditore. Ma quindi è anche vero, insomma, che molto spesso, no, bisogna fare tanti tentativi, ma anche che l'innovazione che arriva sul mercato non sempre poi mantiene ciò che promette. Questo lo dico perché noi questa mattina volevamo parlare anche di Meta, in qualche modo. E anche qui c'è un po' questa cosa, no? Alla fine si è parlato tanto di metaverso, ma oggi a che punto siamo?
Oggi siamo abbastanza indietro, anzi, almeno fino al 5 di giugno, quando ci saranno le novità che presenterà Apple durante il suo evento, che è già stato detto, che è la conferenza di sviluppatori. In realtà noi del metaverso abbiamo visto ben poco, abbiamo visto qualche grafica da pupazzetto animato, ma non abbiamo capito ancora il senso di quale possa essere l'uso di un metaverso e di quali gli investimenti. Se ne parla tanto. Molte aziende anzi hanno iniziato anche giustamente a muoversi, perché viene considerata una piattaforma digitale nella quale si possono fare varie cose. Ricordo che l'anno scorso ho partecipato a un evento della grande società di consulenza Accenture, che ha centinaia di migliaia di dipendenti, perché nella sua attività è necessario avere un buon numero di laureati ogni anno che fanno attività, e loro per fare un processo che si chiama onboarding, cioè il processo con cui tu fai entrare le persone nell'azienda, gli dai i primi orientamenti, gli fai vedere come funzionano i lavori, quale tipo di attività fanno, durante la pandemia hanno provato a fare tutto questo nel metaverso, perché non era ovviamente possibile andare in ufficio. Quindi 10-20 mila persone sono state dotate di caschetto, ragazzi e ragazze neolaureati, e hanno provato a imparare il primo giro di orientamento, il primo giorno d'ufficio, anzi il primo mese d'ufficio, in questo modo, prima poi di passare alla parte che purtroppo durante la pandemia ci ha portato a lavorare tutti da casa. Quella può essere una soluzione, sì, ma è abbastanza residuale. Mark Zuckerberg, lo sai, ha cambiato nome a Facebook, l'ha chiamato Meta proprio per dire che sta scommettendo tutta l'azienda sul metaverso. Il metaverso è una parola inventata da uno scrittore di fantascienza americano e sostanzialmente vuol dire un universo digitale, cioè il collegamento per andare in una rete tipo Matrix essere disincorporei oppure vedere attraverso degli occhiali delle cose digitali sovrapposte al mondo reale. Zuckerberg non è nuovo a queste mosse, anzi lui fa proprio della sua capacità di cambiare radicalmente il mercato la sua forza. Si ricorda poco, ma Facebook è nato prima degli avventi, prima dell'avvento degli smartphone, ed era un classico sito social che si raggiungeva dal browser sul PC da scrivania. Quando Zuckerberg ha intuito pochi mesi dopo l'uscita dell'iPhone nel 2007 che il futuro sarebbe stato mobile, sarebbero stati i telefonini, ha sostanzialmente scommesso tutta l'azienda sulla sua capacità di trasformare l'esperienza fantastica che si poteva fare sul browser del computer di casa in un'app, e l'app era una parola nuova, ancora non esistevano le app, l'App Store era appena nato, e ci è riuscito. La prevalenza che ha Facebook, che ha avuto Facebook come social rispetto ad altri, deriva proprio da questa sua capacità di aver rapidamente cambiato orientamento dal computer fisso al telefonino, e adesso lui sta facendo la stessa cosa.
Esatto, allora c'è l'ultima notizia, siamo in chiusura, però ancora da commentare forse questa, la notizia di ieri che appunto, insomma, Zuckerberg dice che rilascerà pubblicamente la sua ultima tecnologia di intelligenza artificiale correlata proprio al metaverso. Questo cosa vuol dire?
Vuol dire che è un po' disperato, che ha capito che gli altri stanno andando più veloci, soprattutto OpenAI che ha lanciato ChatGPT, e allora scommette sul fatto che se non è lui che può vincere, almeno può fare lo sgambetto a tutti. Cioè il valore competitivo dell'intelligenza artificiale, avere gli algoritmi, software propri, se lui li rilascia in open source, cioè li rende liberi per tutti, automaticamente i suoi dovrebbero diventare più diffusi. Meglio arrivare primo senza vincere nulla che arrivare ultimo perdendo tutto.
Ecco, Antonio Dini, purtroppo è scaduto il tempo, è terminata la nostra settimana insieme, una settimana in cui abbiamo parlato di futuristi, di futuro di intelligenza artificiale, social media e castelli di sabbia. È stato un piacere averti nostro ospite, e ricordo anche ai nostri ascoltatori che se volessero andarti a leggere possono andare sul tuo sito antoniodini.com. A me non resta che ringraziarti, salutarti e augurarti una buona giornata.
Grazie anche a voi e buon proseguimento, è stato un piacere.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.